convinzione, buono il Signore, sempre. Alleluia, certo che è buono il Signore, altro che se è buono. Come voi sapete, sempre al secolo 5 dobbiamo terminare con la musica, perché sopra c'è la messa e qui c'è la messa. Apriamo la nostra Bibbia nella lettera ai Romani al capitolo 12. Volevo dirvi che stasera avremo la cena del Signore, come facciamo ogni chiusura di conferenza, e se non hai almeno un tatuaggio e un orecchino non puoi prendere la cena del Signore. La cena del Signore, come sempre, come voi sapete, desideriamo che la possano prendere tutti quanti, tutti quanti. Che la cena del Signore non serve per avere comunione con Dio. La cena del Signore è la celebrazione della comunione del corpo di Cristo. La cena del Signore serve per avere comunione gli uni con gli altri. Se ci sono dei problemi è meglio che li sistemi prima. Perché se non go pane da resta a casa. Alleluia, Dio buono. Che è successo? Sto mangiando il pane. Alleluia, spiegheremo qualcosa dopo, e desideriamo che tutti quanti possano godere di questo momento. È veramente triste quando si impedisce alle persone di mangiare il pane e bere il vino, è molto triste. E sapete, Dio non ha mai dato a nessuno l'autorità di decidere chi può accostarsi e chi non può accostarsi. Dio non ha mai dato autorità a nessuno che possa decidere chi può accostarsi e chi non può accostarsi. E se tu vuoi prendere la cena del Signore e qualcuno ti dice di no, tu digli: io la prenderò, la responsabilità è mia, ma non permettere a nessuno di separarti dal corpo o di mettere un limite alla tua comunione con Dio. Non lo permettere a nessuno, anche se lo ami, anche se lo onori, lo benedici, non è un problema, ma non permettere a nessuno di metterti tra te e Dio. Amen? Perché c'è un solo Dio, un solo mediatore tra Dio e gli uomini, ed è Gesù. Dio non ha dato a nessuno questa autorità. Dio vuole avere comunione con tutti i suoi figli, tutti, tutti, tutti. Romani capitolo 12. Stiamo parlando di fede in questi giorni. Versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Andiamo a leggere anche in Seconda Corinzi, al capitolo 10, i versetti con i quali abbiamo iniziato in realtà venerdì sera. Seconda Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3. Dice così: infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Quanti sanno che il nostro combattimento non è contro carne e sangue? Noi siamo in battaglia, siamo in un combattimento, e il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Stasera o ieri sera, non sappiamo, stamattina hanno portato via la nostra tastiera, non sappiamo chi sia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo benedire la persona che ha fatto questo. Anche se nella carne. Ma non possiamo guerreggiare secondo la carne. Dobbiamo agire con fede nello spirito. Dobbiamo benedire, dice la Bibbia, siamo chiamati a benedire. Perché non solo vogliamo reclamare che quel che ha fatto questo venga alla salvezza, ma vogliamo reclamare che ritorneranno non una ma due tastiere. Quindi dobbiamo agire, anche se camminiamo nella carne, noi non combattiamo secondo i principi della carne. È vero o no? Dice qua, perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le armi della nostra guerra non sono carnali. Lo puoi ripetere insieme a me? Le armi della mia guerra non sono carnali. Tu sei in guerra, ma le tue armi non sono carnali, ma sono come, dice qua, potenti nel cospetto di Dio per distruggere ogni fortezza. E affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Noi abbiamo un sistema nella nostra mente con il quale ragioniamo e sulla base del nostro ragionamento e della nostra cultura noi formuliamo dei pensieri. E i nostri pensieri danno vita a delle parole. E con queste parole noi determiniamo il nostro futuro. Ecco perché è importante cambiare il nostro modo di pensare. Perché se cambiamo il nostro modo di pensare, noi cambieremo il nostro modo di parlare. Paolo dice, le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per distruggere le fortezze. Ora non sta parlando delle fortezze che ci sono nelle nazioni, le fortezze che ci sono nelle città. Oh, là c'è una chiesa sconsacrata, quella è una fortezza. Vedi, qua c'è un altare dove venivano sacrificate persone nel 1500 nel Medioevo. E questo posto dove facevano delle cose strane, riti satanici, questa è una fortezza della città. No. Le fortezze di cui parla l'Apostolo Paolo non sono luoghi. Paolo dice che le nostre fortezze sono qua. Le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per abbattere le fortezze. E per distruggere le fortezze, dice qua, e abbattere e distruggere le argomentazioni e ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. E rendiamo sottomesso ogni pensiero. Ogni pensiero al quale noi diamo spazio crea un'argomentazione. Cioè gli argomenti che noi trattiamo giornalmente sono il frutto di ciò che abbiamo pensato. E le nostre argomentazioni creano fortezze. Gesù va da quell'uomo paralitico e gli dice, vuoi essere guarito? Qual è la sua fortezza mentale? Signore, non ho nessuno che quando arriva l'angelo e smuove le acque, qualcuno che mi prende in tempo e mi mette nell'acqua finché io sia guarito, perché c'è sempre qualcuno che arrivi prima di me. Gesù era lì e gli ha chiesto, vuoi essere guarito? La sua fortezza mentale lo ha spostato l'attenzione su un'altra cosa totalmente diversa. La soluzione era lì accanto a lui, ma lui stava ragionando per come ha ragionato per 40 anni. Aveva una fortezza mentale che gli impediva di vedere la risposta che era lì accanto a lui. E noi a volte siamo così, abbiamo le risposte accanto a noi, ma continuiamo a trattare i nostri problemi sempre nella stessa maniera. Comprendete quello che stiamo dicendo? Le fortezze ci impediscono di ricevere con semplicità da parte di Dio. Perché abbiamo imparato a ragionare in una determinata maniera, a parlare in una determinata maniera, e quando qualcuno ci fa una domanda, noi rispondiamo sempre nella stessa maniera. Faccio un esempio classico. fratello, come stai? C'è crisi. Risposta secca, netta, classica. Non ti ho chiesto come stanno le tue finanze. Non ti ho chiesto come va il tuo lavoro, ti ho chiesto come stai. È una domanda molto generica. Ma la fortezza mentale è determinata dal fatto che sei stato bombardato e siamo stati bombardati per anni sul fatto che siamo in crisi, che siamo in recessione, che le cose andranno peggio e che di conseguenza dobbiamo proteggerci. Fratello, come va? C'è crisi. È una risposta istantanea che diamo perché abbiamo quel ragionamento ormai nella nostra mente che ci fa dire determinate parole e noi non ci rendiamo conto che ci leghiamo continuamente. Fratelli, ascoltate, il diavolo non ha autorità nella nostra vita se non quella che noi gli diamo. E il diavolo, per fare un danno nella tua vita, deve usare non la sua autorità, perché non ne ha. Lui userà la tua autorità che tu gli presti. Dice, ma com'è possibile? Il diavolo usa le parole che escono dalle nostre labbra per fare danno nella nostra vita. Lui non ha autorità, lui usa la nostra autorità per farci del male. Riflettete un attimo. Quante volte abbiamo usato la nostra bocca con parole di fede negativa per maledirci? Ma non perché avevamo intenzione di farci del male, ma semplicemente perché ormai abbiamo parlato, abbiamo imparato un modo, abbiamo un modo di parlare che viene da un certo tipo di ragionamento e ormai neanche ci facciamo caso. Se Dio guarisce qualcuno, quel qualcuno ha paura di perdere la guarigione da un momento all'altro. E ci è stato inculcato a volte anche nelle nostre comunità che se Dio ti guarisce, e però da questo momento in poi però cerca di camminare dritto perché Dio ti ha dato la guarigione, però non si sa mai. Perché se Dio te l'ha data, Dio te la può anche togliere. E abbiamo creduto a queste stupidaggini. Abbiamo creduto a queste stupidaggini, abbiamo creduto a queste bugie e hanno creato una fortezza mentale e ci fanno vivere nella paura. Arriva il momento, arriva l'inverno, facciamo uno starnuto e la prima cosa che diciamo è ecco, lo sapevo. È arrivato. Chi? L'influenza. Ma io mi sono fatto il vaccino prima. Complimenti. Noi pensiamo di essere pure spirituali e carini se diciamo una cosa del genere, no? Arriva uno starnuto oppure ci sentiamo un sintomo, magari abbiamo un po' di freddo alle ossa e la prima cosa che facciamo cos'è? Anche se non l'abbiamo, la chiamiamo. Anche se non è influenza, proprio ce la tiriamo addosso la dire, se no qua prendimi. E usiamo le nostre parole per farci del male. Non uscire così, se no ti viene la polmonite. Tu benedicilo tuo figlio. E noi siamo così. Devi venire in chiesa oggi, perché se non vieni in chiesa non so se Dio ti protegge, se poi ti succede qualche cosa. Oh mamma mia, questa è una maledizione. Noi non ci rendiamo conto di cosa esce dalle nostre labbra, senza parlare di come a volte mariti o mogli maledicono il proprio partner, il proprio coniuge, genitori che maledicono i figli o al contrario, e si lanciano maledizioni così con una tale semplicità. Ah, tu sei sempre lo stesso, tu non cacci mai. Bella benedizione che gli hai dato. Tu sei sempre lo stesso e non cambierai mai. Con Dio manco Signore ce l'ho. Avete mai sentito qualcuno dire queste cose? Ha qualcuno detto di tanto in tanto anche questa cosa? Amore, gli sanatevi. noi usiamo in maniera sconsiderata le nostre labbra. E Paolo dice: io voglio che ogni pensiero che non è in conformità alla volontà di Dio sia reso prigioniero. E Paolo ci rivela qualche cosa. Vedete fratelli, se il diavolo riesce a controllare i nostri pensieri, quando parlo di questo lo ripeto, non sto parlando di essere posseduti o di avere problemi spirituali, no, non sto parlando di questo, sto parlando del fatto che il sistema di questo mondo, e parliamolo di questo, il sistema di questo mondo ci ha insegnato a ragionare in una determinata maniera. Faccio un esempio semplice: se hai un mal di testa, la prima cosa che pensi non è pregare, è prenderti la bustina. Sono convinto che se frughiamo nelle tasche di qualcuno, abbiamo così tante bustine da riempire una farmacia stasera. È sbagliato con la bustina? No, non fraintendiamoci in questo. Non stiamo demonizzando i medicinali, perché sarebbe stupido e non è giusto. Però stavo dicendo, il nostro modo di pensare è automatico. Se abbiamo un problema e c'è un'urgenza, noi pensiamo subito a quale ospedale più vicino c'è, invece di fermarci e pregare e reclamare la benedizione di Dio, o reclamare la salvezza di Dio, o reclamare la guarigione di Dio, o reclamare il miracolo di Dio. Non sto dicendo che noi non dobbiamo andare in ospedale, sto dicendo che la nostra mente funziona al contrario di come è scritto nella Bibbia. Ed ecco perché Paolo dice, andiamo a rileggere un attimo in seconda, in Romani, al capitolo 12, al versetto 3. Dice: e non vi conformate a questo mondo. Ora, quando Paolo scrive questo, noi pensiamo che Paolo stia dicendo: no, non dovete peccare come pecca il mondo. No, Paolo non sta parlando di peccato qui. Paolo sta parlando di modo di pensare, modo di ragionare. E il modo di ragionare del mondo è nella Chiesa. Ed è inutile che diciamo: il mondo sta entrando nella Chiesa. No, il mondo non se n'è mai andato dalla Chiesa. Perché finché ci sarai tu e ci sarò io, il mondo non se ne andrà mai dalla Chiesa. Noi dobbiamo imparare a ragionare in maniera diversa. Non vi conformate a questo mondo, sta dicendo smettetela di pensare come pensa il mondo. E qua si apre un capitolo infinito, ok? Ma il concetto che Paolo sta spiegando è questo: i principi del regno di Dio sono diversi dai principi di questo mondo. Vi faccio un esempio classico: come si fa un culto? Hai uno schema, si apre con un salmo, si prega, si fanno prima i canti veloci, poi i canti lenti, poi c'è l'offerta, poi ci sono gli annunci, poi c'è la predica, poi c'è la preghiera, poi c'è un canto finale, c'è la preghiera finale e poi un Signore che benedice. Questo è il culto che noi facciamo, è vero o no? Lo schema semplice. Avete mai pensato da dove viene questo schema? Non è scritto nella Bibbia. Non è scritto nella Bibbia. Da dove l'abbiamo preso? Abbiamo preso questo da una cultura, un po' dalla Chiesa Cattolica, un po' dalle Chiese Americane, un po' di qua, un po' di là. Ognuno ha il suo schema, ma abbiamo una fortezza mentale. Se tu entri in comunità domenica e si inizia con l'offerta, penserai male del pastore. Se poi l'offerta non si fa, non parlerai bene del pastore, ti sentirai soltanto un po' più alleggerito. Ma se entri in comunità, invece di iniziare con la lode, che noi chiamiamo lode, che poi la lode non è la musica in realtà, secondo la Bibbia, è un'altra cosa, inizia il culto, si inizia direttamente dalla predicazione. Non è strano? Sì o no? Va a sconvolgere un sistema, un metodo, è una fortezza mentale che noi abbiamo. La prima cosa che facciamo quando siamo in casa e abbiamo un gruppo che stiamo portando avanti e il gruppo cresce in casa, la prima cosa che si pensa quando un gruppo cresce abbastanza e non ci sta più in casa, cos'è la prima cosa che si pensa? Apriamo un locale. Non si pensa a dividere la riunione in due. Perché? Perché abbiamo una cultura templare. Noi vogliamo il tempio. Noi siamo appassionati dei templi. Noi sbaviamo del tempio. E più il tempio è bello, più c'è la presenza di Dio. Noi veniamo da questa cultura dove più oro c'è, più bellezza c'è, più Dio è presente. Noi veniamo dalla cultura che se una comunità ha 1000 membri e una comunità ne ha 100, quella di 1000 è più benedetta. E il pastore è più unto. Noi crediamo in queste stupidaggini perché fanno parte della nostra cultura. Pensiamo che il pastore che ha 10.000 membri è più unto di quello che ne ha 100. Perché? Perché abbiamo una cultura greca, abbiamo una fortezza mentale che non ci fa comprendere che quei 100 sono preziosi davanti a Dio, uno per uno. Che a Dio non gli interessa la quantità, gli interessa il singolo. È bello avere comunità di 1000 persone, di 10.000, certo, anche 100.000, gloria a Dio. Ma il valore non sta nella quantità, ma nel valore del singolo e della singola persona. Abbiamo delle fortezze e Paolo dice: non vi conformate a questo mondo, non fate le cose come le fanno loro, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Se arriva una malattia, la prima cosa che dirai è: Signore, perché? Oppure qualcuno verrà per incoraggiarti e ti dirà: che peccato hai commesso. Perché ci sono sempre quelli che hanno l'unzione per sdirrubare. Hanno proprio una chiamata straordinaria per buttarti giù. Tu stai annegando, invece di mandarti il salvagente ti mettono un piede sulla testa e dicono: muori in pace. Hanno proprio una chiamata, proprio. È proprio l'unzione questa. Vero? La prima cosa che succede quando arriva una malattia è, la prima cosa è: Signore, perché proprio a me? Ma non poteva succedere a quello. Magari pensi a una persona cattiva, una persona che fa del male, no? Cioè, l'erba tinta non muore mai, l'erba cattiva non muore mai. La seconda cosa che pensiamo è: forse ho fatto qualcosa e quindi me lo merito. E Paolo dice: non pensate come pensa il mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, perché voi dovete conoscere che la volontà di Dio per voi è buona, perfetta, accettevole e perfetta. Amen. Noi pensiamo sempre che quando abbiamo due strade davanti, la più brutta, quella più difficile, quella piena di intralci, quella piena di problemi, di spine, di cose, è sempre quella che Dio vuole per te. Quella più facile è sempre quella del diavolo. Noi dobbiamo cambiare questa mentalità, perché nel momento in cui io mi aspetto che le cose con Dio saranno difficili, le cose con Dio saranno difficili. Perché se tu credi qualcosa, tu lo otterrai. E non si parla soltanto di ottenere le promesse di Dio. Se tu credi qualcosa di sbagliato, tu otterrai. Vi ricordate la parabola delle mine in Luca 19? E Matteo parla della parabola dei talenti. Luca 19 parla della parabola delle mine, no? Il padrone che distribuisce questi soldi, queste ricchezze, e gli dice che li devono far trafficare. Poi arriva il padrone e fa, dice, i conti con i servi. Uno che aveva trafficato aveva ottenuto altrettante, il primo, il secondo, il terzo, arriva l'ultimo e dice: io ho conservato la tua mina in un fazzoletto e l'ho messa sottoterra. E il Signore gli dice: perché hai fatto questo? Dice: perché io sapevo che tu eri un uomo malvagio, che mieti dove non semini e raccogli dove non hai spasso. Ho avuto paura di te e quindi ho nascosto il talento. La risposta del Signore: tu sarai giudicato sulla base delle tue parole. Tu credi che Dio è contro di te? Tu avrai Dio contro di te. Ma non perché Dio è contro di te, perché questo è quello che realizzerai, perché la nostra fede ci fa realizzare cose soprannaturali. E se tu credi che Dio è strano, tu raccoglierai cose strane, ma non da Dio. Sono un po' come quelli che dicono, quando ricevono del male da qualcuno, dicono: Signore, non voglio vendetta, però fammi giustizia. No? Allora, per dire, non ucciderlo, fallo soffrire un pochettino però. Poi quella persona per la quale noi abbiamo invocato la giustizia, gli accade qualcosa e noi diciamo: vedi, il Signore a me mi ascolta. E voglio dirti che non era il Signore che ti stava ascoltando, era un altro Signore che ti stava ascoltando. Perché se tu credi determinate cose, le cose accadono, ma non è Dio che le fa accadere. Noi prestiamo la nostra autorità al nemico e il nemico la usa contro di noi o contro le persone. La fede non serve per realizzare solo le promesse di Dio, la fede serve anche per distorcere l'immagine di Dio. E se hai un'immagine distorta di Dio, tu riceverai cose distorte. Come quelli che continuano, vanno in giro continuamente a dire: Dio mi ha dato, poi Dio mi ha tolto, Dio mi ha dato, poi Dio mi ha tolto, Dio mi ha dato la guarigione e Dio me l'ha levata. Significa te l'ha levata, che sei ritornato malato. Quindi Dio ti aveva dato la guarigione, se ti toglie la guarigione Signore ti dà una malattia, perché se ti leva la guarigione ritorni ad essere malato. E pensi che Dio stia giocando con te? Pensi che Dio giochi a nascondino con te? No, Dio mi ha detto che in questo tempo io devo soffrire. Soffrirai, ma non sarà certo Dio a farti soffrire, ma riceverai ciò che credi. Paolo dice: voi dovete comprendere che la volontà di Dio per voi è buona. Fatelo un sorriso per favore. La volontà di Dio per voi è buona, è accettevole. La volontà di Dio per voi è perfetta. Non è un mistero, mistero della fede. No, non è un mistero della fede, è talmente chiaro perché è scritto nella Bibbia qual è la volontà di Dio. Se tu ti ammali, la volontà di Dio è che tu sia sanato. Siete convinti di questo? Se tu stai male economicamente, la volontà di Dio è che tu abbia abbastanza per comprarti il pane, per provvedere alla tua famiglia e avere di più per benedire il corpo di Cristo. C'è un meno amen stavolta. La volontà di Dio è che se tu hai una suocera che non la devi sopportare, te la devi sopportare. Non puoi pregare che Dio la faccia fuori, non puoi, Dio non risponderà. E abbiamo sempre qualcuno per le suocere. Noi crediamo che in un modo o in un altro Dio stia giocando con noi. No, io voglio dirti che Dio tuo padre non gioca con te, lui vuole il meglio per la tua vita, perché lui è tuo padre, tu sei suo figlio e lui vuole proteggerti, lui vuole farti prosperare, vuole mantenerti in salute, vuole che tutta la tua famiglia sia salvata, perché tu sei luce, tu sei sale della terra e Dio vuole che attraverso la tua vita il Vangelo si espanda in ogni luogo, affinché le persone guardano te e possono dire: se Dio l'ha fatto con lui, allora lo può fare anche con me. Non perché siamo supereroi, ma semplicemente perché abbiamo una fede semplice come piccoli fanciulli. La volontà di Dio per te è buona. Ci sono dei giovani che si convertono, che hanno dei talenti musicali incredibili, che suonano con gruppi, che suonano locali. E noi abbiamo insegnato che nel momento in cui danno la loro vita al Signore non possono più suonare per il mondo, perché il dono che Dio gli ha dato deve essere utilizzato solo per il Signore. Ma se uno ha un dono e un talento, sa fare qualche lavoro, qualche fabbro, qualche falegname, o magari è un dottore, deve solo lavorare per il Signore e non per il mondo. No, perché se tu continui a suonare per il mondo, tu ti corrompi e tu ti sporchi, e poi c'è qualche demone che può entrare nella tua vita. Perché non puoi suonare per il mondo. Ah sì? Non so se c'è qualcuno qua che fa il ginecologo. Non puoi più guardare quelle del mondo, solo quelle della Chiesa. Ops. No, è un dono che gli ha dato, è un dono che deve essere usato per il Signore. Ci rendiamo conto a volte di cosa ragioniamo, di cosa pensiamo noi, di come raffiguriamo Dio. Noi in alcuni ambienti religiosi Dio non è un padre, Dio è un mostro. E Paolo dice: non vi conformate al modo di pensare, perché voi dovete comprendere che la volontà di Dio per voi è buona. Dio vuole che tu abbia un buon lavoro, abbia un buono stipendio, che ti godi la vita e puoi benedire il corpo di Cristo. Alleluia. C'era uno che una volta andava a evangelizzare, aveva vestito tutto di nero, aveva scarpe nere, pantaloni neri, cintura nera, camicia nera, giacca nera, aveva la pappa nera e il cappello nero, e poi distribuiva i volantini di Gesù e diceva: vieni, Gesù ti dà la gioia. La gente si fermava e dice: se io devo diventare come te, preferisco andare all'inferno. E hanno ragione. Che razza di Vangelo a volte predichiamo? Che immagine diamo di Dio? Quello che tu credi di Dio, questo è quello che tu riceverai. Non stiamo corrompendo il messaggio del Vangelo, stiamo semplicemente dicendo che quando Gesù era qui su questa terra, fisicamente, lui non ha mai mandato malattie a nessuno, ha solo guarito le persone. Gesù non ha mai condannato nessuno dei propri peccati. Gesù non ha mai detto a nessuno, vi ricordo, pensateci, Gesù non ha mai detto a nessuno: ravvediti. Rifletti un attimo. Gesù non ha mai detto a nessuno: pentiti dei tuoi peccati. Altri lo hanno detto, ma non lui. Sapete perché? Volete sapere perché? La prossima conferenza. No. Perché non puoi neanche dire a qualcuno: smetti di peccare, se prima non lo hai conquistato con l'amore. Tu puoi dire a un giovane: smettila di fumare marijuana, smetti, perché se tu continui a farlo tu te ne vai all'inferno. Non si fuma la marijuana, si fuma gli alberi. Perché più impedisci a qualcuno di fare qualcosa, più farai esattamente l'opposto. Non so voi, ma io ero così. Vero o no? Non farla, vai piano con il motorino. Era la benedizione per andare a 140. Non frequentare gente sbagliata. Oh, succedeva la sera stessa. Perché? Perché abbiamo pensato che quando Dio deve agire nella vita di una persona, Dio impone qualcosa. No, dice la Bibbia, Giovanni, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la grazia e la verità sono venute. Lui non ha agito dall'esterno. Lui è venuto da dentro, lui ci ha cambiati da dentro, lui ci cambia da dentro. Gesù prima conquista il cuore di una persona ed è da dentro che la cambia. Donna, dove sono coloro che ti accusavano? Vi ricordate di chi sta parlando? Della donna adultera. Abbiamo scoperto questa donna in flagrante adulterio. La donna, dov'è l'uomo? Di solito l'adulterio si fa in due, non da soli. Quello si chiama in un altro modo. Perché c'era solo la donna e non c'era l'uomo? Non lo siete mai chiesto? Non so, forse era un amico loro. L'hanno trascinata per i capelli davanti a Gesù e gli hanno detto: la legge ci dice di lapidare tali donne, tu cosa dici, maestro? E lui scriveva per terra: maestro, cosa dici? Dobbiamo lapidarla oppure no? Gesù alza lo sguardo, guarda questi uomini, questi farisei ipocriti, e dice: c'è qualcuno di voi che ancora non ha peccato? Perché se c'è qualcuno di voi che ancora non ha peccato, può scagliare una pietra. Ma se tutti voi avete peccato, è meglio che lasciate andare le pietre e tornate a casa. Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E tutti, dal più grande, dice, al più piccolo, se ne andarono, ripresi nella loro coscienza. Gesù guarda la donna e gli dice: donna, dove sono coloro che ti accusavano? Non c'è più nessuno? E la donna rispose: maestro, se ne sono andati tutti. Nessuno più ti condanna? Nessuno, maestro, neppure io ti condanno. Vai e non peccare più. Gesù conquista le persone con l'amore da dentro, da dentro. Se tu ti sforzi a santificarti, non ce la farai. Tu devi lasciare che sia lo Spirito Santo a santificare te. È Lui che ti santifica da dentro. Perché se tu pensi di santificarti con le tue opere, stai offrendo un sacrificio che a Dio non è gradito. È lo Spirito Santo che ti santifica da dentro. Perché la santificazione è un'opera soprannaturale. Alleluia. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, dove continuiamo a fare delle preghiere, a chiedere delle cose che Dio non ci darà mai. Signore, dammi più autorità. Dio dice no. Signore, dammi più fede. No. Signore, dammi unzione. No. Signore, dammi potenza. No. Signore, mando un risveglio. No. Signore, apri i cieli. No. Signore, salva le persone. No. Ma perché no? Perché già l'ho fatto. Non esiste un versetto nel Nuovo Testamento che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. So che è scioccante quello che vi sto dicendo. So che si sono attivate le chiavi bibliche già. E ci sono i libri del Nuovo Testamento che partono, quei capitoli. Non troverete un solo verso, uno solo, che vi autorizza, che ci autorizza a chiedere fede, a chiedere unzione, a chiedere autorità, a chiedere potenza, a chiedere risveglio e a chiedere la salvezza. Un solo verso, uno, non esiste. Sapete cosa abbiamo creato noi? Un Dio mostruoso che non vuole rispondere. E sapete cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo creato le catene di preghiera. Uniamoci, più persone, preghiamo per l'Italia, così Dio farà qualche cosa. Dio non farà un bel niente, perché Dio ha già fatto ogni cosa. Il risveglio non esiste. Non esiste il concetto del risveglio nella Bibbia, non esiste, l'abbiamo inventato noi. Se così lo possiamo chiamare, il risveglio è stato fatto da persone che si sono smosse il sedere dalla loro poltrona e sono andate a predicare il Vangelo a ogni creatura. E hanno cominciato a imporre le mani sugli infermi e a cacciare i demoni. Noi vogliamo che Dio faccia quello che noi dobbiamo fare. Signore, dammi più fede. Ce l'hai abbastanza già. Cosa ti serve di più? Se hai tutta quella che ti serve per smuovere le montagne. Signore, dammi più potenza. No, lo Spirito Santo è stato dato sulla tua vita e tu hai ricevuto potenza nel momento in cui hai ricevuto lo Spirito Santo. Signore, dammi più autorità. Io vi ho dato tutta l'autorità per calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Perché mi chiedi qualcosa che non userai? Perché chiediamo a Dio di darci qualcosa che sappiamo già che non ci cambierà? Oh, se avessi più unzione, ce l'hai, e che non la usi. Oh, se avessi più fede, ce l'hai, e che non la usi. Oh, se Dio mandasse un risveglio, non c'è bisogno, gli atti degli apostoli sono gli atti degli apostoli. sono gli atti di persone che non erano neanche tutti apostoli, uomini e donne normali con una fede semplice, che quando andavano erano convinti di quello che facevano. E voglio dirvi che nella Chiesa c'è poca convinzione sull'inferno, perché se avessimo veramente la convinzione che chi non ha creduto sarà condannato, noi andremmo più a predicare per le strade. Quello che manca non è l'unzione, è la convinzione. Quella che manca non è la potenza, quella che manca è la franchezza. Noi vogliamo che Dio ci dia qualcosa per avere dei trofei, perché se veramente credessimo in quello che è scritto, noi staremmo a predicare il Vangelo dalla mattina alla sera, cacciando demoni e pregando per i malati. Perché? Perché abbiamo già il mandato del Signore Gesù. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Noi invece diciamo alle persone: venite dunque. No, Gesù dice: andate. Non dite alle persone di venire, voi dovete andare. Non c'è un versetto nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, che dice che le persone devono andare in comunità. Uno solo, non esiste. Abbiamo creato noi una religione evangelica, templare. Deriviamo dalla Chiesa Cattolica, abbiamo questi strascichi. L'una non è migliore dell'altra. Ogni religione mette una separazione tra Dio e l'uomo e distorce l'immagine di Dio. Non esistono versetti che possano giustificare certe teologie che abbiamo, certe dottrine che abbiamo nella nostra testa, che ormai per noi sono assodate. E così per noi è Vangelo e non è neanche scritto neanche una volta, mezza volta. Preghiamo per i malati e la prima cosa che facciamo è: Padre, ti prego di guarire. Mi dispiace dirlo, ma non è scritto da nessuna parte. Se voi andate a leggere nel Nuovo Testamento, non vedrete mai preghiere di questo genere nella Bibbia. Tutte le volte che Dio ha fatto un miracolo, sono tutte volte dove le persone hanno detto questo: sii guarito nel nome di Gesù. Sii guarito nel nome di Gesù. Sii guarito nel nome di Gesù. Alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo al Nazareno. Non: Padre, ti prego di guarire, perché chiedi a Dio di fare qualcosa che ha già fatto. E questo è il fondamento della fede. In realtà è questo: perché chiediamo a Dio di fare cose che Lui ha già fatto, mentre è Dio che sta chiedendo a noi di fare cose che ancora non abbiamo fatto? Ed ecco perché dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di ragionare. Dobbiamo fare un reset. In termini informatici è come se dovessimo formattare il, riformattare proprio l'hard disk, per dirlo meglio. Ma picchiare un computer alla macchettare direttamente. Qua non ci vuole una formattazione, qua ci vuole un computer nuovo. Non è una sostituzione di pensieri, è un cambio di cultura. Comprendete quello che stiamo dicendo? Non è una sostituzione. Oggi, ieri pensavo in un modo, oggi penso in un altro modo. Ieri pensavo negativo, oggi penso positivo. No, in questo modo va in tilt. No, non è una questione di pensare negativo o positivo. È una questione di sapere chi è Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. E come è Dio? E andiamo alla conclusione per parlare di fede. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. È un'affermazione strana, forte, ma so dove sto andando quando vi dico questo. Se Dio non è esattamente come Gesù, non è Dio. Vuoi sapere cosa pensa Dio di quello che stai attraversando? Pensa un attimo a Gesù. Hai una malattia? Come l'affronterebbe Gesù? Hai un problema di qualunque genere? Cosa farebbe Gesù? tutte le volte che hanno chiesto a Gesù di intervenire, non si è mai rifiutato. Non è straordinario? Matteo 8, se voi iniziate a leggere Matteo 8, vedrete una carrellata continua e costante di miracoli, di interventi che Gesù ha fatto. Inizia con il lebbroso, va, si prostra ai piedi di Gesù e dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. La risposta di Gesù: non so, devo vedere che comunità frequenti. Sei cattolico, sei evangelico, sei battista, sei pentecostale, non lo so, perché in base alla tua dottrina io dovrei agire. Dai la decima, sei sottomesso al tuo pastore. Hai qualche tatuaggio di troppo? No, è veramente una lebbra, ah, scusami. Risposta di Gesù: sì, lo voglio. Il Vangelo è talmente una buona notizia che è talmente bella che è difficile da crederci. Subito dopo Gesù arriva nel villaggio, un centurione si fa avanti e dice: c'ho il mio servo malato a casa, puoi fare qualcosa? Gesù ha detto: io verrò e lo guarirò. E il centurione: non c'è bisogno che vieni, di soltanto una parola, perché credo che se tu dici qualcosa nel mondo dello spirito arriva la guarigione. Gesù era sorpreso, il servo viene guarito attraverso la parola che Gesù dà. Arrivano a Capernaum, Gesù entra nella casa di Pietro e c'è la suocera malata. Oh, Gesù ama la suocera. Era lì sul letto con la febbre, Gesù la prende per la mano, la alza e in quell'istante viene sanata. In quell'istante la suocera di Pietro viene sanata, dice, si mette a servirli. Ecco perché poi Gesù l'ha tradito, Pietro l'ha tradito Gesù, questo è il punto. Ha avuto un risentimento, Pietro pensava era molto buona, no, è arrivato Gesù proprio in quel momento, è stata guarita per sempre. Gesù era nella casa da Pietro e la Bibbia dice che tutta la città, si affollò davanti alla porta e lui dice: in quella sera con la parola lui guarì gli infermi e cacciò i demoni per tutta la serata. Che spettacolo meraviglioso! Com'è Dio? Come si comporterà Dio con la tua malattia? Noi mettiamo le condizioni, vero o no? Noi mettiamo le condizioni, noi addirittura abbiamo detto alle persone: tu vieni in chiesa perché il Signore ti guarisce. No, in chiesa non voglio venire, allora state malato. Non proprio più per te. Abbiamo legato il soprannaturale a dei luoghi. È vero o no? È vero o no? Se verrai Dio ti benedirà. Ma che Signore può benedire il caro? Ma c'è la partita, c'è la finale di Champions. E il Signore vede il tuo cuore se tu rinunci a questo idolo e vieni ad adorare Dio. Ma perché non lo posso adorare dopo la finale? E noi facciamo tutte queste elucubrazioni strane di Dio. Come se Dio dice: no, la partita no. Gesù si è arrabbiato quando non gli hanno dato il rigore alla Juventus. Era un'ingiustizia. Scherziamo, Antonio. Ma di che cosa stiamo parlando? Se Dio non è come Gesù l'ha presentato, Gesù ha detto che ha visto me, ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. Addirittura Giovanni dice: nessuno ha mai visto Dio, ma solo l'unigenito che era nel seno del Padre. È colui che ce l'ha fatto conoscere. Mosè non ha visto Dio, Davide non ha visto Dio, Elia non ha visto Dio, Paolo non ha visto Dio, Pietro non ha visto Dio, Giovanni non ha visto Dio. Gesù è l'unico che lo ha visto, perché procede dal Padre. Noi pensiamo che Gesù sia come l'apostolo Paolo. No, no, Gesù è Gesù e non ha niente a che spartire con nessuno. Mi dispiace se hai fatto di Paolo il tuo idolo, ma Gesù è Gesù, non si tocca. perché se in questo momento in carne ed ossa ci fosse Gesù, ci fosse l'Apostolo Paolo e ci fosse Mosè, io direi a Mosè e all'Apostolo Paolo, con tutto il rispetto, muovetevi, perché solo Gesù ha parola di vita eterna. Mosè non ha parola di vita eterna, Paolo non ha parola di vita eterna, Gesù ha parola di vita eterna. Se Dio non è come Gesù, allora siamo stati ingannati. Ma una cosa è certa, noi abbiamo visto e abbiamo riconosciuto che Dio c'è ed è straordinario. La nostra fede si fonda sulla natura di Dio e sul carattere di Dio. Lui è Padre. Lui è Padre. Gesù è venuto a mostrarci il Padre e a farci conoscere com'è Dio veramente. Finalmente abbiamo conosciuto com'è Dio veramente. E come? Vedi Gesù, vedi il Padre. Fatti una domanda, fatti una richiesta, formula delle situazioni e dici, pensa un attimo, come interverrebbe Gesù in questa situazione? Cosa farebbe Gesù? Cosa direbbe? Come ministrerebbe? Finalmente abbiamo capito com'è Dio. Finalmente abbiamo scoperto com'è Dio. E chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Alleluia, che Egli è. E questo è il modo come io voglio rinnovare la mia mente. Voglio allineare i miei pensieri alle parole di Gesù. Voglio allineare il mio modo di vedere, di interpretare, di credere in Dio nello stesso modo in cui Gesù ce lo ha presentato. Se Dio non è come Gesù, non mi interessa. Non mi interessa. Il Dio di Mosè è un Dio legalista. Il Dio di Paolo in alcuni casi è pure legalista. Un Dio che dice che le donne saranno salvate partorendo figli. Non mi interessa questo Dio. Non mi interessa. Non è Dio. Non è Dio. Puoi immaginare, puoi credere che Dio stia dicendo alle donne, se tu non partorisci figli tu non sarai salvato? Lo puoi credere? No? Eppure è scritto. Allora forse abbiamo capito male. Forse abbiamo interpretato male, perché una cosa è certa, io non vedo la rivelazione di Dio da quello che Paolo mi dice, io vedo la rivelazione del carattere, della natura di Dio, quello che Gesù dice. Tutte le donne avete perso una grande occasione per dire amen.
Amen.
A quelli che non hanno detto amen perché già hanno figli per questo. Se Dio non è come Lui, io non voglio credere, non mi interessa, ma la fede mi è stata data per credere che Dio è, e Lui è mio Padre. Come tratterà con tuo figlio non credente? Come tratterà con tua moglie che non è convertita? Come tratterà la tua malattia? Come tratterà quel legame? C'era un uomo che quando era poco convertito e visto il pastore che cacciava dei demoni, allora è andato con la Bibbia e ha cominciato a battergli nella testa quello posseduto. Bam, bam. E il pastore gli ha detto, fratello, che fai? Stai scherzando? Il fratello gli ha detto, pastore, tu mi hai detto che i demoni si cacciano con la parola. Non è una barzelletta, è successo veramente. È successo veramente. Sta dando colpi di la parola e la Bibbia nella testa quello posseduto. Come abbiamo interpretato Dio? O come ce l'hanno fatto credere? C'era quello che lo incontra per strada e dice, fratello, ma perché non vieni più in chiesa? Non verrò mai più in quella comunità. Ma perché? Perché ti ricordi quando è venuto quello che ha amministrato, quello straniero? Non so se era brasiliano, senza nulla. Dice, sì, mi ricordo come Dio ha fatto cose straordinarie. Ti ricordi quando ha fatto l'appello per la guarigione e la liberazione? Sì, me lo ricordo, come Dio ha guarito, Dio ha salvato. ma che è successo? Dice a tutti quanti, gli imponeva le mani e diceva: nel nome di Gesù sei guarito, nel nome di Gesù sei guarito, nel nome di Gesù sei guarito. E quando è arrivato da me mi ha detto: esci fuori, non tornare mai più. E io sono uscito e non tornerò mai più. Che idea abbiamo avuto di Dio? Era in una comunità dove si predicava molto, quando ci sono, sapete, ci sono alcune comunità, alcuni particolari, che vedono gli spiriti da tutte le parti, no? Vedono le tartarughe che cambiano sangue di Gesù. Sono quelli che appena si muovono in maniera strana, se hai un colpo di tosse, dicono che hai un demone. Non sto scherzando. Li conosco. Li conosciamo. Allora si stava durante un culto, c'era, sapete, uno di quei responsabili, tutti infuocati, tutti infervorati, quello che aspetta la prima occasione per andare a cacciare qualche demone, no? Messo là tipo gli occhi di falco, che guardava sulla moltitudine, era lì mutato. Voleva un demone da cacciare. E c'era una nuova famiglia convertita che era messa in seconda fila. Sai, quelle famiglie che venivano da un quartiere un pochettino abbastanza degradato, quindi vestiti un pochettino così, sapete? Con tutto il rispetto, era la prima volta che venivano, gloria a Dio, gloria a Dio. Era un po', avevano i figli, sapete, che salivano sulle sedie, che mandavano grida, e quello diceva: già lì ho visto una situazione di demoni, ora devo andare ad intervenire. Arrivato a un certo punto, il marito fa alla moglie: ma le chiavi della macchina dove sono? E la moglie ci fa: boh, non lo so, Pippo, cercati. Cioè, e lui, mentre si stava ministrando, lui si mette in ginocchio e cerca le chiavi nella borsa e fa dei movimenti strani. E questo responsabile si avventa tipo un falco: ma nel nome di Gesù! E quello fa: che? Nel nome di Gesù, come ti chiami? E lui gli fa: Giuseppe Pulvirenne, spirito bugiardo, esci da lui! Quanti siete? Sono io, mia moglie, i due figli, spirito bugiardo, esci di qua. Come siete entrati? Ma veramente mi hanno invitato a venire qua. Uscite fuori, non tornate mai più.
Fratelli, non è nessuno per segreto.
Noi crediamo in alcuni. Noi abbiamo creduto che Dio era così. Ve ne potrei raccontare di queste storie fino a domani mattina, però credo, 27 anni qualcosa l'abbiamo visto. Hanno fatto pure un sito, Evangelic. Voi pensate che sto scherzando? Non sto scherzando. Guardate, su Google l'ho trovato. Evangelic, troverete tutte queste storie vere. Non sto scherzando. Qualcuno si è passato il tempo a raccogliere tutte le testimonianze. Farete delle sane risate, ve lo garantisco. È vero, te lo garantisco, è così. Non mi credi, vero? La nostra fede deve essere fondata sulla natura di Dio e sul cuore del Padre. Amen? Alleluia. Preghiamo un attimo. Stasera, o in piedi o seduto, non ha importanza. Stasera, avevamo detto ieri che stasera avevamo pregato gli uni per gli altri. Sono le 7:10. Vi vorrei chiedere stasera, c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera? C'è qualcuno che ha bisogno di preghiera? Qualcuno che ha bisogno di guarigione in maniera particolare, a livello fisico? Qualcuno che ha bisogno di essere liberato? C'è qualche posseduto qui? Qualcuno che deve essere liberato da qualche comunità particolare? Alleluia. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi. Se avete bisogno, vabbè, alziamoci tutti in piedi, sì, dai. Alleluia. Quanti hanno bisogno di preghiera? Venite qua davanti per favore, dai. Ieri sera abbiamo pregato per il battesimo dello Spirito Santo e quasi tutte le persone, quasi tutte, ne mancava qualcuno, sono state battezzate di Spirito Santo, e stasera vogliamo continuare a pregare per questo. Amen. Dai, non abbiate... Quanti siete? Vedete qua davanti. Avevamo detto ieri una cosa, ve lo ricordate? Avevamo detto ieri che avremmo pregato, che avremmo lasciato che voi pregaste, che voi pregavate per le persone. Ve lo ricordate? Chi c'era ieri sera? Eh? Quanti si sentono di pregare, di ministrare nel nome di Gesù? Eh? Se senti di pregare, vieni qua davanti. Ma vi siete messi al contrario però.
Vabbè no, rimanete così, rimanete così.
Ok, sono vostri. C'è qualcuno che desidera ministrare, che desidera pregare per queste persone? Non è orgoglio, è umiltà. Il desiderare benedire la vita di qualcuno non è orgoglio, è spirito di servizio. Io voglio servire i miei fratelli mettendo la mia fede a disposizione per loro. Quindi se tu desideri pregare per qualcuno e ministrare per qualcuno, io ti prego di venire qua davanti. E se pensi di non essere pronto abbastanza, proprio questo è il motivo per il quale dovresti venire. Se pensi di non essere abbastanza unto, proprio questo è il motivo per il quale dovresti venire. Se pensi di non avere autorità abbastanza, questo è un buon motivo per venire a ministrare. Venite, venite, venite. Ok, voglio dire a tutti coloro che ministreranno una cosa importante, anche a voi. Voi dovrete chiedere, per ministrare dovrete chiedere per cosa bisogna pregare, ok? Chiedete per cosa vuoi che preghiamo. Con molta semplicità, con molta fede, ministrate in fede. Voglio dirvi che Dio vi darà anche parole profetiche. Dio si servirà di voi, quindi per favore ve lo chiedo. Siate strumenti nelle mani di Dio. Dio vuole servirsi di voi. Dio vuole servirsi di voi. Dio vuole che voi diate parole e incoraggiamento. E Dio vi rivelerà delle cose. E Dio si servirà di voi. E se c'è qualcuno che ha bisogno di guarigione, stasera vogliamo vedere dei miracoli. Che non tornate né a posto se non vedete un miracolo. Ok? Dio vi benedica. Amen. Dai, ministriamo, ministriamo, dai. Fratello, ho sentito una parola di conoscenza. C'è qualcuno che ha dei seri problemi alle ginocchia, che ha difficoltà anche a piegarsi e ad alzarsi? C'è qualcuno che ha queste difficoltà? Per favore vieni qua davanti, il fratello vuole pregare per te. Vieni qua. Dove li sono dette? Ministrate con fede, ministrate con fede nel nome di Gesù. Rilasciate parole di fede, rilasciate unzione, rilasciate miracoli nel nome di Gesù. Alleluia. Anche
se si è pregato per le persone, senti di dover pregare di nuovo per una persona per la quale hanno pregato, fallo, fallo. Nel nome di Gesù reclamate il soprannaturale, rilasciate parole profetiche nel nome di Gesù. Vorrei dire a quelli che sono rimasti al posto che Dio vuole servirsi di voi, pregate gli uni per gli altri, se Dio vi dà delle parole profetiche per delle persone, fatelo, per favore, fatelo, benedite, benediciamoci gli uni agli altri. Ministrate, ministrate con fede nel nome di Gesù. Approfittatene ora, che magari nelle vostre comunità non magari non lo permettono. Approfittatene, approfittate di queste occasioni meravigliose. Ministrate, pregate.
Dirà la direzione che ci fa seguire agli altri.